Capitolo 24. Il mio primo bagordo. Era meravigliosamente bello possedere quel superbo castello e provare, chiudendo la porta, lo stesso sentimento di Robinson Crusoe che si chiudeva nella sua fortezza tirandosi dietro la scala. Era meravigliosamente bello passeggiar per le vie con la chiave di casa in tasca e la certezza di poter volendo invitarvi chiunque, senza timore di incomodar nessuno. Era meravigliosamente bello andare e venire, entrare e uscire senza chieder permesso a nessuno e, suonando il campanello, far salire dalle viscere della terra la signora Crap tutta ansante e sudata, quando io volevo, e quando essa era disposta a salire. Tutto questo, ripeto, era meravigliosamente bello. Ma devo dire anche che v'erano dei momenti che era assai triste. Era bello la mattina, specialmente nelle belle mattine. Con la luce del giorno la vita mi pareva libera e fresca. Con quella del sole anche più fresca e libera. Ma come il giorno declinava, la vita sembrava declinare anch'essa. Non so perché, ma di rado mi sembrava attraente a luce di candela. A quell'ora sentivo il bisogno di qualcuno con cui conversare. Sentivo la mancanza di Agnese. Trovavo un gran vuoto al posto di quella sorridente custodia delle mie confidenze. Pareva che la signora Crap se ne stesse appartata in una lontananza remota. Ed io pensavo al mio predecessore, morto di bevande e di fumo, che avrei desiderato ancor vivo perché non mi molestasse col ricordo della sua morte. Dopo 2 giorni e 2 notti, mi sembrò che avessi passato 2 anni in quell'appartamentino. Eppure non ero ancora invecchiato d'un'ora e ancora mi tormentava la coscienza della mia estrema giovinezza. Non rivedendo più Steerforth, pensai che stesse male. Il 3° giorno uscii presto dal Commons e presi la via di Highgate. La signora Steerforth, che si mostrò lieta di rivedermi, mi disse che il figliuolo era andato via con un suo compagno d'Oxford a trovare un altro che stava nei pressi di St. Alban, ma che sarebbe ritornato la sera. Io gli volevo tanto bene che mi sentii veramente geloso di quei suoi amici di Oxford. Siccome ella mi sollecitò di trattenermi a desinare, mi trattenni e non parlammo d'altro che di lui tutto il giorno. Le dissi del bene che gli volevano i marinai di Yarmouth e della bella compagnia che egli m'aveva fatta. La signorina Dartle, che era piena d'accenni e di domande misteriose, si interessò grandemente a tutta la nostra vita laggiù, dicendo con tanta frequenza: «Veramente così? Proprio!» e altre simili esclamazioni che riuscì a farmi dire tutto ciò che voleva sapere. Ella era precisamente la stessa di quella che m'era apparsa la prima volta, ma la compagnia delle 2 donne, improntata a tanta benevolenza, mi riuscì così gradita che mi sentii un po' innamorato della signorina Dartle. Non potei non pensare, parecchie volte nel corso della sera, e specialmente nell'ora che mi dirigevo a casa, che ella sarebbe stata una deliziosa compagna nell'appartamentino di Buckingham Street. La mattina appresso stavo prendendo, prima di recarmi al Commons, il mio solito caffè con un panino. A questo punto posso notare di passaggio che era strano che fosse così debole con la quantità che ne macinava la signora Crap, quando, con mia grandissima gioia, vidi entrare Steerforth. «Mio caro Steerforth!» esclamai. «Cominciavo a pensare che non t'avrei rivisto più». «Fui rapito a forza di braccia», disse Steerforth, «il giorno dopo il mio ritorno a casa. Oh, Margheritina, mi sembra che tu abbia qui un bel ritiro di scapolo impenitente». Gli feci fare il giro dell'appartamento, non dimenticando con un certo orgoglio la cucina, ed egli lo lodò grandemente. «Sai che ti dico, amico mio? Che di questo tuo appartamentino mi servirò come d'un mio piede a terra in città, finché tu non mi darai lo sfratto». Era una bella notizia. Gli dissi che se avessi aspettato lo sfratto avrebbe aspettato fino al giorno del giudizio. «Ma tu farai colazione con me», gli dissi con la mano al campanello, «e la signora Crap ti farà una tazza di caffè fresco e io ti cucinerò una fetta di lardo su un fornellino olandese che ho qui». «No, no», disse Steerforth, «non sonare, non posso. Devo andare a colazione con quegli amici miei, discesi all'albergo Piazza in Covent Garden». «Ma verrai poi a desinare?» dissi. «Non è possibile, parola d'onore. Figurati con che piacere verrei. Ma sono costretto a rimanere con questi 2 amici. Dobbiamo partire tutti e tre insieme domani mattina. Allora venite tutti e tre da me, risposi. Credi che verrebbero? Oh, essi verrebbero molto volentieri, disse Steerforth. Ma ti disturberebbero. Faresti meglio a venire a desinare tu con noi in qualche parte. Non voglio assolutamente acconsentire a questa proposta, perché m'ero messo in capo di fare una piccola festicciola di inaugurazione del mio appartamentino e non poteva darsi un'occasione migliore di quella. Ero più orgoglioso che mai del mio appartamentino dopo che Steerforth l'aveva trovato di suo gradimento e ardevo dal desiderio di farlo apprezzare in tutta la sua capacità. Perciò feci promettere positivamente a Steerforth che per le 6 sarebbe venuto coi suoi due amici a desinare con me. Quando se ne fu andato, chiamai col campanello la signora Krupp e la misi a parte del mio audacissimo progetto. La signora Krupp disse in primo luogo che naturalmente si sapeva benissimo che non si poteva sperare che la servisse a tavola, ma che la conosceva un bravo giovane il quale per 5 scellini e quel di più che mi sarebbe piaciuto dargli per mancia, forse avrebbe accondisceso a farlo. Io dissi che certamente bisognava chiamarlo. Poi la signora Krupp osservò che era evidente che ella non poteva essere contemporaneamente in due posti, e questo mi parve ragionevole, e che una ragazzina svelta da tenere in cucina con una candela per lavare in continuazione i piatti sarebbe indispensabile. Domandai a quanto sarebbe ammontata la spesa della ragazzina svelta, e la signora Krupp disse di credere che un paio di scellini non m'avrebbero mandato in rovina. Dissi che neppure io lo credevo. E così fu stabilito. Poi la signora Krupp disse: «E ora passiamo al pranzo». Il fabbro ferraio che aveva costruito il focolare della signora Krupp aveva dato un notevole esempio di imprevidenza perché non era possibile cucinarvi altro che costolette e patate. Siccome occorreva un tegame per il pesce, la signora Krupp mi disse che potevo benissimo andare a dare un'occhiata alla sua batteria di cucina. Non poteva dir meglio di così. Perché non andavo a darvi un'occhiata? Siccome sarei rimasto, se fossi andato a darvi un'occhiata, precisamente allo stesso punto, rifiutai dicendo «Facciamo a meno del pesce». Ma la signora Krupp disse «Non diciamo questo, è tempo d'ostriche, perché non pigliamo le ostriche?» E fu stabilito di pigliarle. La signora Krupp enumerò poi ciò che poteva particolarmente raccomandare, cioè un paio di polli arrosto da pigliare dal trattore, un piatto di manzo stufato con contorno di legumi, dal trattore. Due piccoli intermezzi come un pasticcio caldo e un piatto di rognone, dal trattore. Una torta, se mi piaceva. Una forma di gelatina, dal trattore. Questo, disse la signora Krupp, le avrebbe dato la libertà di concentrar tutta l'anima sua sulle patate e di preparare a perfezione, come era nei suoi desideri, il formaggio e i sedani. Seguì il consiglio della signora Krupp e andai io stesso dal trattore a fare le ordinazioni. Passeggiando per lo Strand, poi, e osservando nella mostra d'una bottega di salumaio certa sostanza dura e screziata che rassomigliava al marmo, ma che aveva il cartello «Testa di vitello uso tartaruga», entrai e ne comprai un pezzo che sarebbe bastato, a quanto potei vedere dopo, a più di 15 persone. La signora Krupp, dopo aver opposto qualche difficoltà, acconsentì a scaldare quella preparazione e la ridusse in uno stato di liquefazione tale che la trovammo, come disse Steerforth, piuttosto invisibile per 4. Terminati felicemente questi preparativi, comprai un po' di frutta al mercato di Covent Garden e feci un'ordinazione d'una certa importanza da un rivenditore di vino al minuto del vicinato. Quando nel pomeriggio rientrai in casa e vidi le bottiglie schierate in quadrato sul pavimento della cucina, mi sembrarono così numerose, benché ne mancassero 2 e la signora Krupp non se ne potesse dar pace, che fui veramente sbigottito a quello spettacolo. Uno dei 2 amici di Steerforth si chiamava Granger e l'altro Markham. Erano tutti e 2 allegri e vivaci. Granger di qualche anno maggiore di Steerforth, Markham più giovane, certo non direi di più di 20 anni. Osservai che costui parlava di sé indefinitamente, con la particella «sì», sostituendola alla prima persona singolare, che non usava quasi mai. «Si potrebbe star benissimo qui, signor Copperfield», disse Markham, alludendo a sé. «Veramente, non si sta male qui», io dissi. «Le stanze sono molto comode». «Spero che siate venuti con un buon appetito», disse Steerforth. «Parola d'onore», rispose Markham. «Londra aguzza l'appetito», si ha fame sempre, si mangia continuamente. Provando un certo imbarazzo in principio e sentendomi troppo giovine per dirigere il pasto, feci mettere, quando fu annunciato il desinare, Steerforth a capotavola ed io gli sedetti di fronte. Tutto ci parve buono, il vino non fu risparmiato ed egli si mise con tanto ardore a voler che il desinare fosse allegro che la nostra giocondità non si interruppe neppure per un minuto. La mia allegria sarebbe stata molto maggiore se non fossi stato di fronte alla porta e la mia attenzione non fosse stata attratta dal bravo giovane raccomandatomi dalla signora Crapp, il quale usciva spessissimo dalla stanza per presentare immediatamente dopo la sua ombra sul muro dell'ingresso con una bottiglia alla bocca. Anche la ragazzina mi dava qualche inquietudine, non tanto perché trascurava di lavare i piatti, quanto perché li rompeva. Ella era molto curiosa e, non durando a rimanersene, come le era stato positivamente raccomandato, in cucina, faceva continuamente capolino alla porta e continuamente immaginava d'essere scoperta, nel qual timore si ritraeva a precipizio sui piatti, dei quali aveva attentamente disseminato tutto il pavimento, facendone uno sterminio. Ma questi piccoli inconvenienti furono subito dimenticati quando si sgombrò la tovaglia e vennero le frutta. A questo punto fu scoperto che il bravo giovane della signora Crapp non aveva più la favella. Dopo avergli raccomandato in segretezza di andare a cercare la signora Crapp al primo piano e di condur con sé la ragazzina, mi abbandonai alla pazza gioia. Cominciai con l'essere stranamente allegro e spensierato. Una gran quantità di cose semi dimenticate da raccontare mi s'affollarono in mente e mi fecero parlare con una loquacità veramente insolita. Risi cordialmente dei miei propri scherzi e di quelli degli altri. Chiamai all'ordine Steerforth perché non riempiva i bicchieri. Promisi solennemente, parecchie volte, di andare a Oxford. Annunciai d'aver l'intenzione di dare tutte le settimane, fino a nuovo ordine, un desinare esattamente simile a quello di quella sera, e presi inconsideratamente tanto tabacco dalla tabacchiera di Granger che fui costretto ad andare in cucina a sternotare in libertà per 10 minuti di seguito. Continuai col mescere ininterrottamente il vino e a stappare sempre nuove bottiglie, molto tempo prima che ce ne fosse bisogno. E brindai a Steerforth, chiamandolo il mio più caro amico, il protettore della mia infanzia e il compagno della mia giovinezza. Dissi che ero felice di brindare alla sua salute e che gli dovevo più di quanto potessi mai restituirgli e che avevo per lui un'ammirazione sconfinata. Finii gridando «Alla salute di Steerforth! Che Dio lo benedica! Viva Steerforth!» Bevemmo 3 volte 3 bicchieri di vino in suo onore e poi un altro e poi ancora un altro definitivo. Ruppi il bicchiere facendo il giro della tavola per andargli a stringere la mano e gli dissi, in 2 parole, «Steerforth, sei la stella polare della mia esistenza!» Continuai con l'accorgermi che qualcuno era occupato a cantare. Era Markham che cantava «Quando l'uomo è pien d'affanni». Allorché ebbe finito ci propose di brindare alla donna. Io gli feci delle obiezioni, dicendogli che non glielo avrei permesso perché quello non sarebbe stato un brindisi rispettoso. In casa mia non avrei permesso altro brindisi della specie che uno diretto alle signore. Gli parlavo con grande arroganza, anche perché vedevo che Steerforth e Granger ridevano di me, o di lui, o di tutti e due. Egli disse che non si faceva dettar legge da nessuno. Io dissi che doveva farsela dettare. Egli disse che allora non si lasciava insultare. Io dissi che in questo aveva ragione, almeno sotto il mio tetto dove i lari erano sacri e regolavano le leggi dell'ospitalità. Egli disse che non si derogava dalla propria dignità, confessando che io ero un simpatico giovane. Io proposi immediatamente un brindisi alla sua salute. Qualcuno fumava. Fumammo tutti, io facendo uno sforzo per reprimere certo nascente impulso a rabbrividire. Steerforth aveva fatto, in onore mio, un discorso durante il quale m'ero commosso fino alle lacrime. Risposi ringraziando e augurandomi che i presenti avrebbero desinato con me il giorno appresso e il seguente e tutti i giorni alle 5, per poter godere più a lungo la sera il piacere della compagnia e della conversazione. Mi sentivo obbligato a bere alla salute d'una persona. Avrei brindato a mia zia, la signora Betsey Trotwood, la migliore delle donne esistenti ed esistite. Qualcuno s'era affacciato al terrazzino della mia camera da letto per rinfrescarsi la fronte contro la pietra fredda della balaustrata e sentirsi soffiare l'aria fresca in viso. Quel qualcuno ero io, che mi rivolgevo un'apostrofe dicendo: «Copperfield, perché hai voluto fumare? Dovevi pur saperlo che non potevi». Poi qualcuno, malfermo sulle gambe, contemplava le proprie fattezze nello specchio. Ed ero ancor io, pallidissimo nel cristallo, con gli occhi dallo sguardo vago, e i capelli, solo i capelli, veh, ubriachi. Qualcuno mi disse: «Andiamo a teatro, Copperfield». Innanzi a me non c'era più la camera da letto, ma la tavola tintinnante coperta di bicchieri, il lume, Granger a destra, Markham a sinistra e Steerforth di contro, tutti seduti nella nebbia, in distanza. «Il teatro?» «Certo, magnifica idea. Avanti!» «Ma dovevano scusarmi se lasciavo prima uscire tutti, spegnevo il lume. Non si sapeva mai un incendio». Era successa qualche confusione al buio, perché la porta non c'era più. Stavo cercandola fra le tende del terrazzino quando Steerforth, ridendo, mi prese per il braccio e mi condusse fuori. Scendemmo la scalinata uno dietro l'altro. Agli ultimi gradini qualcuno cadde e rotolò in fondo. Qualcun altro disse che era Copperfield. Io mi irritai di questa falsa asserzione, ma poi, trovandomi steso di schiena nell'andito, cominciai a pensare che vi potesse essere un fondo di vero. Che serata folta di nebbia, con grandi cerchi intorno ai fanali nelle strade. Sentii vagamente parlare che fosse umida. A me parve addirittura ghiacciata. Steerforth mi spolverò sotto un fanale e m'assestò il cappello, che qualcuno aveva raccattato non so dove, meravigliosamente, perché io non l'avevo in testa. Steerforth allora mi disse: «Come ti senti, Copperfield? Ti senti bene?» E io gli dissi: «Mai così bene». Una persona che stava nel buco d'una colombaia apparve nella nebbia e prese del denaro da qualcuno, domandando se io fossi uno di quelli per i quali si pagava l'ingresso, e parve esitasse, come ricordo quella rapida occhiata, ad accettare il denaro per me. Poco dopo stavamo in alto, in un teatro molto caldo, a guardare giù in platea che mi sembrava tutta vaporante. Così poco discernevo le persone di cui era gremita. V'era anche una gran scena, molto pulita e liscia dietro le vie, e poi della gente che passeggiava e parlava di questo e di quello, ma in maniera inintelligibile. Vi era abbondanza di luci, v'era musica, vi erano signore nei palchi e non so che altro. Mi sembrava che tutto l'edificio, a vedere le strane oscillazioni che faceva quando tentavo di fissarlo, stesse imparando il nuoto. Al cenno di qualcuno decidemmo d'andar giù nei palchi delle signore. Vidi un signore, inappuntabilmente vestito, sdraiato su un divano con un binocolo fra le dita, passarmi innanzi agli occhi, e poi la mia persona in piedi in uno specchio. Fui quindi spinto in uno di quei palchi e mi trovai a dir qualche cosa mentre mi sedevo, e alcune persone intorno gridarono a qualcuno: «Silenzio!» E alcune signore mi gettarono delle occhiate di indignazione. «E che? Sì!» Scorsi Agnese, seduta dinanzi a me nello stesso palco, fra una signora e un signore che non conoscevo. Veggo ora il suo viso, meglio di allora, oso dire, volgersi verso di me con un'espressione incancellabile di rammarico e di stupore. «Agnese!» dissi goffamente. «Bontà del cielo! Agnese! Zitto, per carità!» Ella rispose, e io non sapevo indovinare perché. «Non disturbate! Guardate lo spettacolo!» Tentai a quell'ordine di stare attento allo spettacolo e di udire qualche cosa di ciò che si diceva sulla scena, ma invano. Guardai lei di nuovo e la vidi nascondersi nel suo cantuccio e mettersi la mano guantata alla fronte. «Agnese!» io dissi. «Ho paura che vi sentiate male!» «No, no, non pensate a me, Trotwood!» ella rispose. «Sentite, ve ne andate via subito?» «Andar via subito?» ripetei. «Sì!» Avevo la sciocca idea di rispondere che avevo intenzione di aspettarla per darle il braccio all'uscita. Immagino che glielo dicessi in qualche modo, perché dopo avermi guardato attentamente per alcuni istanti, sembrò comprendere e rispose sottovoce: «So che farete ciò che io vi domando se vi dico che non ci tengo. Andate via, Trotwood, per amor mio, e dite ai vostri amici di accompagnarvi a casa». Ero già così trasformato per l'effetto della sua presenza che, benché mi sentissi adirato contro di lei, fui assalito da un senso di vergogna e con un brusco «boera», che voleva dir buonasera, mi levai ed uscii. Mi seguirono tutti e non feci che un salto dall'uscio del palco alla mia camera da letto, dove non c'era che Steerforth, il quale mi aiutava a spogliarmi, mentre gli dicevo che Agnese era mia sorella e lo scongiuravo a volta di darmi il cavaturaccioli per stappare un'altra bottiglia. Qualcuno, coricato nel mio letto, stette tutta la notte a dire e ripetere le stesse cose a sproposito, in un sogno febbrile, cullato da un mare in continua agitazione. Come quel qualcuno gradatamente si concretò in me, cominciai ad ardere e a sentir come il mio involucro esterno di pelle fosse una tavola dura, la lingua il fondo di una caldaia vuota che, raggrumato dal lungo uso, ardesse su un fuoco lento, le palme delle mani roventi lastre di metallo che neppure il ghiaccio riuscisse a raffreddare. Mai l'angoscia, il rimorso e la vergogna che sentii la mattina appresso, riacquistando coscienza di me. Ah, l'orrore di aver detto 100 sciocchezze che avevo dimenticate e alle quali non era più possibile riparare. Ah, il ricordo di quell'indimenticabile sguardo di Agnese, la tortura di non poter comunicar con lei, non sapendo, bestia che non ero altro, come ella si trovasse a Londra e dove dimorasse. Ah, il disgusto che mi dava la sola vista della stanza del bagordo, la testa che mi faceva male, l'odore del fumo, lo spettacolo dei bicchieri, l'impossibilità di uscire o anche di levarmi. Oh, che giornata che fu quella! E che sera, quando, seduto accanto al fuoco, innanzi a una tazza di brodo, tutta macchiata di grasso, pensai che m'ero messo sulle orme del mio predecessore e che mi sarebbe stato riservato lo stesso suo triste destino, come mi era stato riservato il suo appartamento. Ebbi quasi l'idea di correre a Dover a rivelare tutto. Che sera, quando la signora Crapp, entrando per portar via la tazza, mi presentò un solo rognone, un unico rognone su un piattino, come l'unico avanzo dell'orgia della vigilia, ed io fui lì lì per cadere sul suo petto di cotone giallo e gridarle in un sincero trasporto di sentimento: «Oh, signora Crapp, signora Crapp, non mi parlate di avanzi, quanto sono infelice!» Solo mi trattenne il pensiero che forse, anche in quel caso, la signora Crapp non era il tipo di donna in cui versare la piena delle proprie amarezze.